Quasi ogni giorno, magari ogni ora, io ricevo un messaggio ben concentrato dalla mia moglie, quindi lei è il più grande predicatore che io conosco personalmente. A volte c'è qualche problema con il contenuto, però lascia stare. Sembra che è stata una vita, Giulietta, che non ci siamo qui a Grosseto. Infatti. Però è sempre una gioia avere facce nuove. Quindi per voi che non ci conoscete, io sono Joseph, la mia moglie Jenny. Abitavamo qui nella casa di Giulietta praticamente per 2 anni, ora siamo da Pisa, è sempre una gioia, ok? Allora, andiamo per un attimo a Luca capitolo 6, perché ieri mattina stavo leggendo nel Vangelo di Luca e ero profondamente colpito di un passo che avevo letto probabilmente una centinaia di volte, però mai senza capire davvero l'anima del discorso. E quindi proprio ieri, per la prima volta, il Signore mi ha fatto conoscere e capire qualcosa di profondo rispetto alla regola d'oro. Noi capiamo tutti la regola d'oro. E quindi leggiamo Luca capitolo 6. Questo è solamente il punto di partenza, però è un buon punto. Luca capitolo 6, leggiamo versetto 31 fino a versetto 36. Dice: e come volete che gli uomini facciano a voi, similmente fate anche voi a loro. E quindi noi ci fermiamo qui spesso, allora io devo trattare il mio prossimo come io voglio che lui mi tratta. Però il discorso va molto più profondo e molto oltre di quello di solamente il trattamento noi gli uni gli altri. Io ho riconosciuto proprio questo per la prima volta. E come versetto 32: e se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, quale grazia ne avrete? Poiché i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dai quali sperate di riavere, quale grazia ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ecco l'anima del discorso, perché egli, cioè l'Altissimo, egli è benino verso gli ingrati e i malvagi. Siete dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Quindi importante qui notare che Gesù sta parlando ai suoi discepoli nel versetto 20. L'inizio del discorso, quindi egli, Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva. Quindi questo discorso, questa regola d'oro è stato fatto ai discepoli, cioè seguaci di Gesù Cristo. Noi che dovremmo imitare il nostro Padre in cielo, noi dobbiamo comportarci, trattare i peccatori in un certo modo. Però perché? In sostanza Gesù disse ai suoi discepoli che dovevano trattare i peccatori nella stessa maniera in cui Dio li tratta. Questo è l'anima del discorso. Dio stesso ama i peccatori, anche se non lo amano in cambio. Dio ama comunque. Se tutto il mondo rigetta dal continuo l'amore di Dio, Dio ama il mondo comunque. Ok? Dio stesso estende la sua bontà e grazia verso gli ingrati e i malvagi. E questa regola d'oro è una riflessione dell'amore di Dio verso i peccatori, gli ingrati e i malvagi. E ovviamente il penultimo esempio dell'amore di Dio verso i peccatori, verso gli ingrati, verso i malvagi è la morte sacrificale di Gesù Cristo. Romani 5:8, ma Dio manifesta, ci ha lasciato senza dubbio, ci ha dato la prova, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori e possiamo aggiungere ingrati e malvagi, Cristo è morto per noi. Allora, come dicevo, noi siamo da Pisa, dove c'è un posto turistico molto famoso, la Torre Pendente. Da quanto io capisco, ovviamente dal mio accento brutto e le moltitudine di errori nella lingua italiana, errore grammaticale, sono straniero. Però da quanto io capisco, e perdonami se questo è troppo semplice, il Torre è così perché non è stato costruito su un solido fondamento. È semplice così, no? Allora Gesù disse nel Matteo capitolo 7 che ogni torre, ogni casa, ogni chiesa e ogni vita che non sia costruita su una fondamenta solida sarà sempre in pericolo. Quindi noi dobbiamo avere un buon fondamento riguardo all'amore di Gesù Cristo, riguardo il carattere del Padre nostro, affinché noi possiamo comportarci o trattare i peccatori, gli ingrati e i malvagi in una maniera che rappresenta giustamente il Padre. Quindi stasera voglio presentare la dottrina più fondamentale della fede cristiana in modo molto chiaro e preciso affinché noi tutti la capiamo bene e possiamo edificare saldamente le nostre vite e le nostre chiese rispettive, cioè la dottrina della salvezza, l'insegnamento biblico dell'amore di Dio verso i peccatori, gli ingrati e i malvagi. Quindi andiamo a 1 Corinzi, capitolo 15, versetti ben conosciuti tra noi, però c'è un punto particolare qui che vogliamo esporre un po'. 1 Corinzi, capitolo 15, e leggiamo versetto 1 fino a versetto 4. 1 Corinzi 15. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale siete saldi e mediante il quale siete salvate, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. Quindi qui è importantissimo capire che quando parliamo del Vangelo e ciò che crediamo e insegniamo da Chiesa, dobbiamo capire bene che non stiamo parlando solamente della morte di Cristo, ok? Ma stiamo parlando di ciò che le Scritture dicono riguardo alla morte di Gesù Cristo. Perché qui dice Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Direi che non è veramente importante quello che crediamo sui particolari riguardanti la morte di Gesù Cristo, fin tanto che crediamo che egli morì per il peccato, è come dire che non è importante quello che crediamo in particolare sulla sua risurrezione, fin tanto che crediamo che Cristo sia risorto. Quindi ha importanza se crediamo che la risurrezione di Gesù Cristo fosse solo spirituale e non corporale? Certo, cambia tutto. Allora lo stesso vale per la morte di Gesù Cristo. Pertanto non possiamo separare il Vangelo, la dottrina della salvezza, dei fatti biblici, dei particolari. Il punto di Primo Corinzi, uno dei punti importantissimi del brano, è che il Vangelo è un messaggio molto, molto particolare che deve essere creduto e predicato, perché credere o predicare la cosa sbagliata è impotente, o la parola vana. È proprio per questo motivo che Paolo scrive questi versetti, per assicurarsi che queste persone avessero quel preciso messaggio che aveva detto loro quando era con loro, finché non avevano creduto in vano. Questo ecco perché dice: se avete creduto ciò che io ho detto quando ero con voi, se non avete creduto in vano. Perché se io dico qualcosa a Matteo e lui non capisce bene ciò che io ho detto, e poi racconta a Giulietta e non è lo stesso messaggio, sarebbe un disastro. Quanto di più quando parliamo dell'eternità, del messaggio della salvezza. Quindi Paolo scrisse a questi gruppi di credenti affinché loro possano avere il messaggio particolare, ben preciso. Cioè Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Allora, cosa dicono le scritture dell'amore di Dio verso i peccatori, gli ingrati e i malvagi? Chi ama Gesù è per chi è morto Gesù Cristo. Quindi voglio porre tre domande prima di iniziare il messaggio. Quello è solamente l'introduzione. Numero uno, qual è una più dimostrazione di amore? Amare solo chi ricambierà o amare chi non ti amerà in cambio? Qual è un sacrificio più grande? Uno che è fatto per le persone che ti ameranno in cambio, o uno fatto anche per chi non lo farà mai? 3. Qual è una teologia incentrata su Dio e che rappresenta giustamente o correttamente il suo carattere? Una che dipende dall'amore degli uomini per convalidare l'amore di Dio, il sacrificio di Dio, o uno che non lo fa? Queste sono domande fondamentali. E per me, se non abbiamo più che Luca capitolo 6, versetto 31 a 36, le risposte sono chiare. Dio estende la sua bontà e misericordia verso i peccatori, gli ingrati e i malvagi. Però vogliamo considerare, per capire bene, quattro altri passi che confermano l'amore di Dio e la morte di Cristo per i peccatori, gli ingrati e i malvagi, anche se non li rispondono o non cambieranno. Andiamo soprattutto, prima tutto, Primo Timoteo capitolo 2, leggiamo versetto 3 fino a versetto 6. Primo Timoteo 2, versetto 3 fino a versetto 6. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale, cioè Dio, il nostro Salvatore, cioè Cristo è Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. E ogni volta che io cito questo versetto ad un prete cattolico, che un solo mediatore, diciamo: va bene, un mistero. No, è ben chiaro. Un solo mediatore, Gesù Cristo, non è un mistero. Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo le testimonianze rese nei tempi stabiliti. Quindi c'è una piccola frase qui che è molto interessante: il quale vuole che. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Allora, vuole che è la parola nella lingua greca, teolo, e significa volere, avere in mente o intendere. Ha quattro sensi diversi nella parola di Dio, determinato dal contesto e l'intero contenuto delle scritture. Quindi, numero uno, essere risolto o deciso, avere il proposito. Possiamo applicare questo a Dio e alla salvezza? E la risposta è no. Perché quando Dio decide o determina qualcosa, sarà compiuta. Punto. Numero due, desiderare o augurare. Possiamo applicare questo a Dio? La risposta è sì, perché Dio è gelosa di noi, cioè Dio ha un desiderio forte che lo amiamo più che ogni altra cosa, ma non ci obbligare di fare. Questa responsabilità cade su di noi, cade su di me e cade su di te. Dio ha un forte desiderio. Desiderare che io lo amo più che ogni altra cosa, ma non mi costringere di amarlo. È una cosa che cade su di me. Amare, piacere fare una cosa, godere fare, prendere delizia in, avere piacere. Terzo modo in cui questa parola viene usata, volere. Essere risolto, Dio è deciso, no. Dio desiderare, sì. Però Dio piacere fare una cosa, Dio godere fare, Dio prendere delizia in avere piacere. Allora possiamo applicare questo a Dio e la dottrina della salvezza? Sì, certo. Perché la testimonianza delle scritture è chiara. Dio non prende piacere nel punire dei peccatori. Questo ci troviamo nell'intera testimonianza della scrittura. Dio non prende piacere nel punire dei peccatori, ma nel salvarli. Non è che Dio sta in cielo e diceva non vedo l'ora per mandare Giuliano all'inferno. Questo mi fa piacere. No! Dio desidera fortemente che Giuliano vieni alla salvezza, alla conoscenza della verità. E quando Giuliano viene al Signore, c'è gioia in cielo. Dio amare, salvare i peccatori, gli ingrati e i malvagi. Versetti come Ezechiele 18, 23, 23, Dio dice, io non prendo piacere nel mandarli all'inferno. Rivediti, vive! Luca 9, 56, Luca 19, versetto 10. Ci sono tanti versetti. La testimonianza delle scritture è che Dio estende la sua misericordia, il suo amore. Dio prende piacere, Dio ha un forte desiderio che gli uomini siano salvati. Le scritture dice che Dio desidera fortemente, Dio si compiace, Dio si diletta nel salvare gli uomini e desidera fortemente che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutti estremità della terra. Isaia 45, versetto 22. Quindi, ma come Dio desidera che ogni credente lo ama più di ogni altra cosa, ma non ci costringe, è così con la salvezza. Dio vuole che, Dio desidera, Dio prende piacere nel salvare gli ingrati, i peccatori e i malvagi. E sappiamo che questo è vero perché il fine del versetto dice ha dato se stesso come riscatto per tutti, per tutti. Quindi numero uno, Primo Timoteo 2. Andiamo a Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 2. È una tragedia che devo predicare un messaggio così, però oggi c'è un movimento nelle chiese che dice Gesù ama solamente quelli che lo amano in ritorno o in cambio. E questo per me è una bestemmia contro il carattere di Dio. Primo Giovanni capitolo 2, versetto 2. Egli, Cristo, è l'espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E quindi c'è un'altra piccola frase qui che dobbiamo capire. Quelli, cioè i peccati, di tutto, è una sola parola nella lingua greca. E vuol dire completamente o insieme. Completo in estensione, tempo o grado. Quindi Gesù ha detto così, è compiuto. È compiuto in estensione, in grado e in tempo. Tutti insieme, il debito è pagato. La parola mondo, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, è la parola cosmos. Ora sto citando il cerchio della terra. La terra, gli abitanti della terra, uomini, la famiglia umana, la moltitudine irreligiosa, tutti gli uomini alienati da Dio e perciò ostili alla cosa di Cristo, le cose del mondo, tutte le cose terrene. Pertanto la morte sacrificale di Cristo ha pagato completamente il debito del peccato dell'intera famiglia umana. Amen. Insieme, completamente, non solo di coloro che credono, non per i nostri, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ebrei capitolo 2, versetto 9. Ma vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, finché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. C'è un cantico che è stato canto tante volte qui a Grosseto con i bambini, che dice Gesù mi ama, questo so, perché dice il Vangelo. Potete immaginare cantare Gesù mi ama, non lo so, spero sì ma forse no. Assurdo, no? Questo è una falsità, una misrappresentazione del carattere di Dio, del Vangelo. Gesù mi ama, non lo so, forse sia, forse no. No, Gesù mi ama, questo so, perché mi dice il Vangelo. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Numero 3, andiamo a Secondo Corinzi capitolo 5. Questi sono versetti ben conosciuti. Secondo Corinzi capitolo 5, versetto 18 e 19. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quando dice che Dio ha riconciliato, vuol dire cambiare o scambiare per esempio monete con altre di valore equivalente, ritornare in buona relazione con qualcuno, ricevere uno nel proprio favore. Dio ha riconciliato il mondo in Cristo. Mondo, di nuovo la stessa parola cosmos, il cerchio della terra, la terra, gli abitanti della terra, uomini, la famiglia umana, la moltitudine irreligiosa, tutti gli uomini alienati da Dio e perciò ostile alla causa di Cristo, le cose del mondo, tutte le cose terrene. In altre parole, Dio non sta escludendo nessuno della famiglia umana dalla possibilità di essere restituito al suo favore. Ho ricevuto da Lui in Cristo Gesù. Dio sta attivamente chiamando gli uomini in ogni luogo, in ogni lingua, in ogni momento. Anche in questo momento, in questo posto, Dio sta chiamando i peccatori, gli ingrati e i malvagi a se stesso. L'ultimo, 1 Timoteo capitolo 4. 1 Timoteo 4, versetto 10. Per questo, infatti, ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini, però principalmente dei credenti. Allora, di nuovo, tre domande. Qual è una più dimostrazione, una più grande dimostrazione di amore? Amare solo chi ti ricambierà o amare anche chi non ti amerà in cambio? Qual è un sacrificio più grande, uno che è fatto solo per le persone che ti ameranno in cambio o uno fatto anche per chi non lo farà mai? Qual è una teologia incentrata su Dio? Uno che dipende dall'amore degli uomini per convalidare l'amore di Dio, il sacrificio di Dio, o uno che non lo fa? Però la Bibbia fa un passo in più. Non è che Dio ama solamente stendere la sua bontà o Dio toglierà questi ingrati, malvagi e peccatori. Secondo Pietro dice una cosa per me che è fuori testa. Secondo Pietro 2:1 dice: or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresia di perdizione e questo per me è incredibile, rinnegando il Signore che li ha comprati. Ci siamo? Rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminea distruzione. Rinnegando il Signore che lì si riferisce a questi falsi datori, questi falsi profeti che rinnegano e insegnano eresie distruttive. Cristo ha pagato il prezzo anche per loro. Non è che Cristo solamente dice a ti voglio bene, agli ingrati, ai malvagi, ai peccatori, ma Lui ha pagato il prezzo anche per quelli che rinnegano a faccia. Il sacrificio, la morte, l'amore di Gesù Cristo si estende ed ha pagato il prezzo anche per i peccati di coloro che lo rinnegano e insegnano eresia di perdizione. Questo è l'amore di Cristo. Questo è l'amore che ci troviamo in Luca capitolo 6, il modo in cui noi dobbiamo amare i peccatori, gli ingrati e i malvagi. Allora, cosa vuol dire per noi stasera? Almeno due cose. Se non conosci Cristo come tuo Salvatore personale, la conclusione di Secondo Corinzi capitolo 5, noi dunque che conosciamo Cristo, noi dunque da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi io sono davanti a te come uno che ti implora al nome di Dio, al posto di Dio. Vieni a Cristo. Vieni a Cristo. Chiunque sia, ovunque sia, ricerca le scritture e impara dalla sua morte per i tuoi peccati ravvedersi e credere al Vangelo. Perché la salvezza è disponibile per te in questo momento. Però cade su di te. Numero due, se vogliamo essere una chiesa unita e ben fondata, dobbiamo essere d'accordo sulle tre domande riguardo al sacrificio, l'amore e il centro della dottrina della salvezza. Per chi Cristo ama, per chi Cristo è morto. E per me la risposta a queste tre domande è chiaro in tantissimi posti, però questo è uno dei miei preferiti. Questo è Secondo Corinzi 12:15. In quanto a me, molto volentieri spenderò. Anzi, sarò spesso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. Questa è l'anima della vita cristiana. Questo è il cuore di cosa vuol dire essere un credente in Gesù Cristo. Ama come Lui ama. Ama anche se il mondo ci amano in meno. Anche se il mondo non ricambia mai l'amore, noi dobbiamo amarlo. Perché? Perché questo è ciò che il nostro Padre tratta gli uomini, i peccatori, i malvagi e gli ingrati. Io credo che questo sia il cuore del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo.